di un po' più, diciamo, più concreto e anche di più, forse anche più maggiormente documentato, che è appunto quello che riporta all'IMES. Si parla di Turchia, si parla di Iran, si parla di, quindi di una situazione calda. Poi sapete che in Turchia in questo momento penso ancora ci sono le piazze piene di gente che sta protestando, perché è stato arrestato il sindaco di Istanbul, candidato, diciamo, alternativo all'attuale presidente Erdogan, e quindi insomma è un modo per discutere ciò che accade non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia. Poi dialoga con il dottor Maronta Stefano Ferri, giornalista e scrittore, conoscete, c'era già la volta precedente, e quindi adesso, e poi dopo magari faremo qualche domanda pure, no?
Okay. Va bene, grazie ragazzi per essere qui. Sono qui con Fabrizio Maronta, che è responsabile della redazione delle relazioni internazionali di Limes, e oggetto del nostro incontro è questo numero, Allarme a Sud-Est, che è una lettura assolutamente raccomandabile. Ve lo dico per motivi molto semplici. In questo momento, in questa contingenza particolare in cui siamo dominati da un mainstream piuttosto ossessivo e dagli orizzonti sempre più ristretti, Blob tutte le sere ci ricorda proprio che siamo come asfissiati dalle stesse facce, dagli stessi messaggi, dagli stessi sospetti, dalle stesse cose che continuano a riecheggiare con un frastuono incessante e quotidiano. E allora qual è la soluzione migliore? È quella di cercare delle strade alternative. Per esempio, vi faccio due esempi presi dalla mia esperienza personale. Adolescence, la serie di Netflix che ho visto in questi giorni, è la più grandiosa documentazione, dal mio punto di vista, è la più grandiosa documentazione visiva che abbia visto sul tema dell'adolescenza negli ultimi anni. Io non ho visto nulla del genere. Quattro puntate, la quarta puntata di Adolescence è un capolavoro audiovisivo, lo chiamo così perché non è un film ma è una puntata di una serie televisiva di una straordinaria intensità. Se avete voglia di fare una gita, e mia moglie ieri mi ha convinto a farla, andate a Rovigo e vedete la mostra di William Holmeshoy, questo pittore danese che di cui non conoscevo neanche l'esistenza, chiamato il pittore del silenzio, e siete di fronte all'opera di un mostro di grandezza straordinaria, che poi infatti ho appreso guardando la mostra, che ha influenzato non solo altri grandi pittori nordici, ma è stato importante nella storia della pittura europea, addirittura ha influenzato il cinema del grande suo connazionale Carl Theodor Dreyer, che tutti gli amanti di cinema si prostrano davanti a lui come a un'icona della storia del cinema. Questo per dirvi che la nostra unica opportunità è quella di essere curiosi, di andare a vedere, di andare a capire quali strade alternative ci sono a questo ridondante mainstream asfissiante e privo di orizzonti, è privo di possibilità di capire. E la lettura di questo numero di Limes, che mi sono divorato in questi giorni con grande interesse, è veramente, da questo punto di vista, straordinaria. Perché lo dico? Perché, come cercherò di esplicitare nel fil rouge delle domande in cui voglio coinvolgere l'amico Fabrizio, è un discorso che ci può portare dal mondo a Vicenza, ma in modo non casuale, non puramente di facciata, in modo proprio concreto, e seguendo un percorso che forse qualcuno può già intuire che temi toccherà, ma che adesso voglio andare poi a seguire passo dopo passo. E la cosa che colpisce di questo numero di Limes, che poi in effetti ha le dimensioni e anche i connotati di un libro vero e proprio, sia per qualità che per quantità di pagine, è una prima grande osservazione importante, è il fatto che qui, pur essendo paesi relativamente vicini all'Italia, e si parla soprattutto di tre paesi, ma in realtà poi di quattro, perché sono l'Iran, Israele, la Turchia, ma molto importante anche la Siria, come vedremo nell'analisi di quella zona, si parla in realtà di due universi totalmente lontani fra loro, dove soprattutto c'è una cosa che colpisce. Il nostro orologio, quello con cui noi misuriamo le giornate, il nostro tempo, è assolutamente diverso da loro. Questi tre grandi popoli, queste tre grandi nazioni, Israele, Turchia e Iran, sono accomunate da delle radici molto profonde, molto forti, per cui le loro scelte politiche, i loro ragionamenti politici sono tuttora connotati da forti legami con le loro radici religiose, filosofiche, culturali. Il Corano e la Bibbia, ti rendi conto che hanno un'importanza veramente forte, non è solo questione di facciata, di superficie, di descrizione epidermica di persone diverse, si tratta proprio di sostanza. Quindi c'è proprio un senso, un orologio del tempo che è completamente diverso. Ed è la prima cosa su cui vorrei coinvolgere l'amico Fabrizio. Cioè, ho ragione a vedere questa differenza, in cosa questa differenza è importante, di cosa di questa differenza è importante cogliere, secondo te?
Beh, allora, innanzitutto, ovviamente, buonasera anche da parte mia, grazie di essere qui e dell'invito. Fa molto piacere anche perché io adoro Vicenza, e non lo dico in maniera, insomma, strumentale all'invito che ho ricevuto. E, quindi fa sempre piacere quando ho occasione di tornarci. Ti rispondo con due aneddoti. Uno, una conversazione avuta in Afghanistan nel 2006-2007 con un parlamentare afghano, il quale innanzitutto diceva grazie occidentali per averci dato l'opportunità di fare la nostra assemblea tribale con i vostri soldi, perché la sua concezione di Parlamento, essendo lui un capo tribù ovviamente, altrimenti non sarebbe mai stato eletto, era che il Parlamento era la girga, cioè l'assemblea tribale loro fanno normalmente, però invece di doverci andare in jeep facendo 3 giorni di viaggio ci andava in aereo con i soldi nostri. Quella era la sua concezione. Poi si parlava insomma di Taliban e tutto quanto, e lui diceva: voi siete qui pro tempore, alcune cose della nostra realtà rimarranno sempre. Lui tra l'altro era un pashtun, veniva dal nord, veniva dalle zone al confine con il Pakistan, che sono le zone di presenza dei Taliban storici, anche quelle, per capirci, dove si era nascosto Osama Bin Laden. E mi dice la famosa frase che probabilmente avete sentito, che però detta da lui era secondo me particolarmente indicativa, e cioè: voi avete gli orologi, noi, loro, riferendosi ai Taliban, ma in realtà secondo me parlava in prima persona plurale, hanno il tempo. Cioè voi avete la tecnologia, avete i mezzi, però non avete la pazienza strategica, non avete la possibilità anche proprio politica, per la caratteristica chiaramente delle vostre opinioni pubbliche, che chiaramente oltre un certo limite non ci stanno, e ci siamo stati 20 anni lì, tra l'altro, che non è poco, diciamo di appunto mutare la nostra realtà in un modo strutturale. Quindi diciamo in molte parti di mondo noi diamo per scontato che si voglia in fretta un tipo di modernità e in generale di diciamo di assetto economico, politico, sociale che ci caratterizza. Non solo non è così, ma i metodi di resistenza che queste società riescono a mettere in campo, al di là della resistenza attiva, in questo caso la guerriglia permanente che ha trasformato l'Afghanistan in una sorta di, quasi di Vietnam per gli Stati Uniti, ma io parlo in questo caso di mezzi di resistenza passiva, sono notevoli e noi spesso li sottovalutiamo. In questo caso è semplicemente il tempo, cioè prima o poi vi stancherete, e infatti pare che sia successo così. La seconda conversazione è invece una conversazione avuta a Teheran. Dunque, siamo nel 2000, più o meno 12-2013. Loro si aspettavano, gli iraniani, che noi provassimo a salvare il JCPOA, cioè il l'accordo sul nucleare che era stato faticosamente negoziato da Obama e che poi sarà rinnegato da Trump. Chiaramente noi europei non l'abbiamo fatto, però mi ricordo distintamente questa conversazione con questo giovane iraniano, una decina di anni meno di me al tempo, e a un certo punto ci mettiamo a parlare di storia, lui, io dell'impero romano, lui dell'impero persiano, dal momento che questo era uno di mondo, cioè era uno dei pochi tra l'altro con la possibilità di viaggiare senza problemi anche negli Stati Uniti, accettato dagli Stati Uniti e lasciato andare dal regime, diciamo senza particolari problemi, e lui diciamo conosceva chiaramente il mondo occidentale, anche quello anglosassone, però mi diceva non avevo mai intrattenuto una conversazione a carattere storico con un europeo in maniera così approfondita, e tutte e due conveniamo sul fatto a un certo punto che sebbene tecnicamente io fossi occidentale e lui no, il senso della storia che entrambi manifestavamo in una conversazione come questa ci accomunava molto di più rispetto a me o a lui a parlare come un americano. E questo perché avevamo un senso del tempo, della profondità storica, molto più simile fra noi di quanto noi due rispettivamente potessimo avere magari con uno statunitense, che è uno che ti può fare osservazioni, e lo dico diciamo anche qui aneddoticamente, piazza del Pantheon, seduti sull'abbasamento di una delle colonne all'ingresso a mangiare il gelato, e l'americano, analista pure lui blasonatissimo, va. E pensare che noi siamo qui seduti dove magari era seduto un antico romano a mangiare il gelato, già questo. E pensare che al tempo gli Stati Uniti non esistevano, dico beh sì, in effetti al tempo allora, non voglio denigrare, adesso non voglio fare l'europeo colto che denigra l'americano, anche perché insomma credo che non abbiamo le cards, direbbe Trump, diciamo, per avere ancora questo genere di diciamo di manie di protagonismo, però ecco, diciamo, questo è un esempio a contrario di quanto invece diciamo il senso del tempo possa accomunarci ad alcuni di questi popoli molto più di quanto paradossalmente non possa accomunarci ad altri. Quindi diciamo questi paesi hanno allo stesso tempo un senso del tempo che noi non abbiamo più, ma esprimono, almeno quelli con il passato storico più ricco, per esempio l'Iran, ma anche la Turchia, un senso della profondità storica che ci accomuna a loro, magari un popolo come il nostro, molto più di quanto non possa accomunarci magari ad altre realtà occidentali. Un altro, per esempio, un'altra grossa differenza, per esempio, è tra noi e un polacco. Il polacco ha subito talmente tanti reset storici nella sua storia degli ultimi secoli. Tu vai a Varsavia, i musei di Varsavia fanno piangere, non hanno niente, perché chiaramente non c'è rimasto niente. Quindi dopo le varie spartizioni e distruzioni, quindi anche lì mi è capitato, il senso della profondità storica diciamo mi accomuna molto più a un iraniano e un turco. Dopodiché però questo comporta, e noi europei lo dovremmo sapere dal momento che ci siamo massacrati con guerre di religione di altro tipo per diversi secoli, una carica ideologico-millenaristica formidabile che vediamo in azione in particolar modo nei conflitti che ricorrentemente oppongono Israele diciamo ai palestinesi nelle loro varie forme e incarnazioni politiche, perché oltre a essere quella in particolar modo la Palestina, la terra dei simboli diciamo diciamo di due dei principali monoteismi, è anche diciamo una terra in cui il passato storico è talmente presente da caricare diciamo ideologicamente in un modo formidabile i conflitti. Il paragone più semplice che mi viene, anche più banale se volete, è quello con il conflitto ucraino. La Russia, invadendo l'Ucraina, ha molto probabilmente creato una nazione. Gli ucraini stessi ti dicono, probabilmente Trump sta facendo la stessa cosa col Canada, non lo so.
speriamo con l'Europa.
Ne possiamo parlare. E, anche se poi ciò che resterà dell'Ucraina, ecco, questo anche, diciamo, è aperto a dibattito. Però gli ucraini, cioè sì, la Chiesa ortodossa ucraina si è definita, no, autocefala, e quindi si è, diciamo, polemicamente distaccata dal patriarcato moscovita, che poi a sua volta è figlio di quello di Kiev storicamente. Però stiamo parlando di due ortodossie che si guardano negli occhi, insomma. Nel caso invece, appunto, medio orientale, no. E a questo io aggiungerei un altro fattore per chiudere: la grande scissione sciiti-sunniti. Perché il problema è enorme. Ecco, secondo me uno dei grandi abbagli, come quelli che dicono l'Africa è un grande paese, no? Una delle, secondo me, gli errori fondamentali che facciamo quando guardiamo al mondo musulmano è quello della umma, cioè della comunità musulmana, no? Che poi è l'artificio retorico degli estremismi islamici, dei terrorismi su base islamista, che fanno un uso propagandistico di qualche cosa che non esiste. Perché se c'è veramente una confessione che sono mille, quello è proprio l'Islam, semplicemente perché non hanno il libro, non hanno l'interpretazione univoca, diciamo, del profeta. E quindi in questo momento gli alawiti vengono massacrati, non solo in Siria perché erano la setta che esprimeva al-Assad, padre e figlio, ma anche perché, tra le altre cose, sono degli eretici. Cioè, gli alawiti sono diventati, come dire, hanno avuto il rango, diciamo, di islamici a tutto tondo, semplicemente perché hanno espresso due dittatori che hanno imposto questo rango alla setta alawita al resto della Siria, soprattutto sunnita, che li schifava perché li considerava un Islam di serie D, nemmeno di serie B, di Domodossola. E tutti questi scismi, diciamo, cioè noi cristiani siamo nati unici e ci siamo divisi, gli islamici sono nati divisi e continuano a dividersi. E questo lo vedi, diciamo, con l'Iran, paese musulmano, non arabo, a maggioranza sciita, fumo negli occhi per soprattutto le petromonarchie del Golfo, le cui famiglie reali, quantomeno, sono invece sunnite, oltre che essere etnicamente arabe, non persiane, e che magari spesso, come per esempio il caso dell'Arabia Saudita, dominano popolazioni con grandi presenze sciite, nel caso saudita tra l'altro in una delle zone più ricche dal punto di vista petrolifero, quella al confine con lo Yemen. Però insomma, fondamentalmente lì il tema è, diciamo, che degli iraniani non ci si può fidare perché A, non sono arabi, e B, diciamo, sono sciiti. Dal punto di vista iraniano, che tenderei a sposare, degli arabi non ci si può fidare perché sono arabi, perché effettivamente, diciamo, hanno un quid di tribalismo ulteriore, diciamo, che il mondo persiano non ha. E poi sono sunniti, e tra l'altro il sunnismo esprime anche alcuni degli islam più retrogradi, cioè in particolar modo quello wahhabita, che è quello che l'Arabia Saudita, soprattutto dagli anni 90 in poi, dal crollo dell'URSS, ha tentato di esportare per esempio nei Balcani, in Pakistan e altrove, al seguito dell'aiuto economico. Quindi aiuto economico, ti faccio la moschea, e dentro la moschea c'è la madrassa, cioè la scuola che veicola l'Islam wahhabita, che è quello che produce fondamentalmente poi Al-Qaeda, insomma. Quindi diciamo, tutto questo in una terra in cui, e questo è fondamentale, si scontrano i monoteismi.
E qui arriviamo proprio al nocciolo del volume di Limes, perché mi pare che questa introduzione abbia splendidamente contestualizzato il territorio di cui ci occupiamo e dove abbiamo a che fare, tanto per rubare un'altra immagine al cinema, abbiamo a che fare con una situazione che è simile al famoso finale del Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, cioè un triello, come si vuol dire, poi termine volgarizzato dall'Eredità, ma noi sappiamo che invece gli amanti del cinema stanno a scriverlo alla grandezza di Sergio Leone, in cui c'è questo questo duello a tre, che viene appunto da quel momento in poi chiamato triello, e che in questo caso coinvolge Israele, Iran e Turchia. Nessuno dei tre mi sembra nella parte del buono, nella parte del brutto e del cattivo si può discutere molto a lungo. Come li presenteresti tu questi tre soggetti, con quale caratteristiche? Perché poi leggendo il libro, almeno le mie convinzioni abbastanza così all'inizio abbastanza squadrate si sono molto sminuzzate e articolate, perché ho intravisto molti legami che solo delle analisi così approfondite potevano far risaltare.
Il Medio Oriente è la terra degli specchi deformanti, è il labirinto degli specchi deformanti, come quello del Luna Park, per cui è difficile, più lo so approfondisce e più diciamo ti si mischiano le idee, non viceversa. Detto questo, beh, innanzitutto sono gli unici tre paesi, sono le uniche tre nazioni vere della regione, il che non mi pare francamente, nel senso che diciamo tutto il Golfo Arabo è fondamentalmente una parte di mondo con una statualità fittizia, diciamo con pochissima profondità storica, nata, anche si vede dalla forma dei confini, insomma, no? Tirati con il righello, fondamentalmente dal colonialismo, soprattutto francese e britannico, anzi britannico e francese nell'ordine, e di fatto in cui l'elemento tribale resta fondamentale. Ce ne siamo accorti in Libia, ce ne siamo accorti in Iraq, cioè viene meno il satrapo e gratti il satrapo e riesce fuori la Cirenaica, la Tripolitania, Fezzan, le tribù di Misurata per stare alla Libia e via dicendo. E, questi tre paesi no. Israele ha una statualità giovane, ma da un punto di vista diciamo culturale, religioso, e diciamo anche di idea nazionale, insomma, lo sappiamo, è piuttosto antico e diciamo anche storicamente profondo, impero ottomano, impero persiano, insomma lo sappiamo benissimo, e questo non è già questo un dettaglio, perché io, questa è una cosa che a Limes cerchiamo di, molto spesso l'analisi strategica viene fatta in maniera molto superficiale come risico, no? Carri armatini qua, i cannoni là e basta. Diciamo, le percezioni e le autopercezioni sono fondamentali in geopolitica, così come nella vita di tutti i giorni. Mi stai simpatica a pelle, mi stai antipatica a pelle, parliamo la stessa lingua, non parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi gusti a tavola, oppure no, e via dicendo. Beh, stessa identica cosa nei rapporti fra popoli. Pensarsi nazione sapendo di esserlo, perché hai la profondità storico-culturale che ti rende tale, è un conto. Essere una satrapia che si regge sul petrolio e fondamentalmente su una dinastia tribale come la famiglia Saud è un altro paio di maniche. Non a caso ogni volta che un paese deve fare una guerra normalmente comincia accampando le giustificazioni storiche di proteggere i suoi, i tedeschi con i sudeti, i russi con gli ucraini russofoni, gli israeliani con tutto ciò che li circonda, praticamente dovunque ci sia un israeliano, allora o meglio un ebreo. E, allora, diciamo, come rappresenterei questi soggetti? Beh, diciamo, Israele è un paese che ha due caratteristiche fondamentali, che ne, credo, condizionano profondamente, enormemente, in maniera quasi totalizzante, direi, la percezione di se stesso, del proprio intorno, e quindi poi le scelte strategiche. Innanzitutto è un paese, diciamo, è uno stato di fatto confessionale, ribadito anche da Netanyahu con la famosa ultima legge Israele Stato degli Ebrei, che ha in qualche modo risolto in maniera brutale la sottile ambiguità su cui il sionismo dei vari Golda Meir, Ben Gurion e così si era retto, cioè una democrazia confessionale. Questo è stato il fantastico equilibrismo del sionismo, diciamo, di sinistra, delle origini, insomma, no? Dal 48 in poi. E invece, diciamo, con Netanyahu e soprattutto con la destra religiosa che lui ha portato al potere, meglio, che l'ha portato al potere, diciamo, questa ambiguità si risolve nel senso del confessionalismo, quindi Israele, Stato degli ebrei. Però questo vuol dire che dovunque ci sia un ebreo ci deve essere Israele, anzi, che dovunque ci sia un ebreo c'è Israele, e che se Israele fallisce nella protezione di quel singolo ebreo, è fallito il disegno statale di Israele e nazionale di Israele. E questo è un condizionamento enorme, che tra l'altro non ammette repliche oggettive, come per esempio quelle della demografia, che in realtà all'interno stesso di Israele va a vantaggio degli arabi. Quindi un problema e contraddizioni enormi. Il secondo è che Israele non ha profondità territoriale. Israele è grande quanto la Sicilia, e il fatto che gli Stati Uniti non mollano e non molleranno mai Israele, su questo io, diciamo, non ho il dubbio alcuno, a prescindere dall'amministrazione in carica e, diciamo, dalla visione più o meno isolazionista che gli Stati Uniti possono avere del loro ruolo internazionale, deriva anche da questa consapevolezza da parte statunitense, e quindi dalla consapevolezza del fatto che senza l'appoggio navale e aereo americano, che viene dal mare, che fa, diciamo, dopo il 7 ottobre gli Stati Uniti spostano due gruppi di portaerei là. Perché? Perché l'appoggio marittimo, navale e aereo statunitense dà artificialmente, cioè sul mare, a Israele quella profondità strategica che Israele non ha. Che cosa intendo per profondità strategica? Che tu con un razzo, nemmeno con un missile balistico, con un razzo colpisci dovunque in Israele. Più ti allontani dalla costa, e più i vari Hezbollah, Hamas e tutto quanto perdono questa capacità. Quella è la profondità territoriale, che però in questo caso è dato all'alleato americano sul mare. Non avere profondità territoriale fa una differenza enorme anche nella percezione della propria sicurezza. I russi ricorrentemente che fanno con Napoleone, Hitler, con i polacchi, li fanno impantanare ritirandosi. Israele questa cosa non la può fare. Questo vi spiega per quale ragione Israele ha sempre avuto un concetto della propria difesa aggressivo, perché tu devi andare a colpire l'altro, perché se aspetti che l'altro colpisca te, sei morto. La Turchia è uno stato, diciamo, che reclama...
È quello che mi affascina di più dei tre, perché è quello più inafferrabile.
Ma secondo me è molto afferrabile. Sì. La Turchia è un paese che gioca per sé, punto. E questo, diciamo, lo rende un paese in grado di comporre contraddizioni apparentemente che sfidano la logica. La Turchia è un paese NATO, che commercia in armi con la Russia anche nel piano della guerra ucraina, è un paese che combatte i curdi, come sappiamo, in maniera, diciamo, brutale da sempre praticamente, ma allo stesso tempo, quando cade Saddam Hussein, si mette in affari con i curdi iracheni, i quali ci stanno abbondantemente, comprandone il petrolio, che tra l'altro il petrolio del Kurdistan iracheno, su cui gli Stati Uniti mettono la no-fly zone impedendo a sunniti e sciiti dell'Iraq e anche all'Iran di sabotare per l'appunto l'autonomia del Kurdistan iracheno, che si fonda sul petrolio che vende alla Turchia. Quel petrolio è quello che tra l'altro alimenta, proprio in senso, diciamo, letterale, il miracolo economico dei primi anni di Erdogan, che è un petrolio, diciamo, buono e scontato. E quindi è un paese che fondamentalmente, diciamo, gioca per sé, cioè nel senso persegue una politica di influenza nei cosiddetti spazi ex ottomani, ma non solo, che ha come obiettivo fondamentale, oltre all'autoconservazione chiaramente di, diciamo, di Erdogan e del suo apparato di potere, anche la diciamo quella che Macron chiamerebbe l'autonomia strategica, cioè la possibilità di scegliere i propri amici e i propri nemici, che è fondamentalmente il senso vero dell'autonomia strategica. Questo la Turchia lo fa molto bene, devo dire, e lo fa molto bene anche perché ha un tipo di politica estera che, diciamo, prescinde fondamentalmente dall'elemento morale. Cioè, paradossalmente, la Turchia oggi applica la lezione di Machiavelli molto meglio di noi. E si vede, nel senso che riesce bene. Questo ha permesso, per esempio, alla Turchia di vincere la partita con i curdi, certificato dal fatto che Öcalan oggi dice deponete le armi, basta, abbiamo finito, ma non è che dice questo perché hanno raggiunto gli obiettivi, dice questo perché ha capito che ha perso. Come il divide et impera, pure questo abbiamo inventato noi, cioè fai affari con i curdi iracheni, nel frattempo reprimi i curdi siriani nel momento in cui comincia la guerra civile in Siria e reprimi il PKK internamente, dipingendolo come un soggetto terroristico. Questo che cosa fa? Fa sì che i curdi fondamentalmente si dividano e si mettano l'uno contro l'altro. Quelli iracheni contro quelli turchi e quelli siriani, quelli turchi contro quelli iracheni e quelli siriani contro tutti gli altri. Morale della favola, e questo vi cito testualmente le parole di un curdo di Kobani, tra l'altro, manco a dire, cioè quindi, come dire, la località in qualche modo resa idolo anche dalla fumettistica e tutto quanto, questo qua che mi dice il popolo curdo non esiste, esistono i popoli curdi, questo i turchi lo sanno benissimo, hanno giocato su questo e ci hanno fregato, diciamo, questo era il suo discorso detto più o meno in questi termini. La Turchia, tra l'altro, è un paese che si tiene molto stretto, che... Ah, la Turchia è un paese in cui, per esempio, la geografia si studia molto bene ancora, a differenza di qua. Quindi i turchi, chiunque, anche il turco anatolico, diciamo, dell'Anatolia profonda, diciamo, di famiglia povera, sa che la Turchia è la guardiana degli stretti. E che, a prescindere da qualsiasi normativa internazionale, che vale quello che vale, nel momento in cui poi qualcuno fa un atto di forza... diciamo, tutti devono chiedere il permesso alla Turchia per attraversare gli stretti. Ne sanno qualcosa i russi, per l'appunto, che, per cui il Mar Nero è fondamentalmente l'unico accesso ai mari caldi, che gli altri accessi marittimi che ha la Russia sono il Baltico, che è diventato una sorta di mare interno della NATO da quando sono entrate Svezia e Finlandia, l'Artico. Sì, la Russia ha la flotta di rompighiaccio nucleari più grande del mondo, ma l'Artico, malgrado il riscaldamento climatico, resta un mare non facilissimo. Vladivostok, di fronte al quale c'è il Giappone, paese, diciamo, con cui la Russia ha avuto qualche problemino durante, e che tra l'altro, durante la sua storia, e che tra l'altro è alleato agli Stati Uniti, fino a prova contraria, insomma. Quantomeno molto più di quanto non lo sia della Russia, ecco, a prescindere poi e nonostante le idiosincrasie che Trump possa provocare. Quindi, secondo me, trovo molto logico e comprensibile la Turchia ti affascini così tanto, perché la Turchia è un paese con una estrema consapevolezza di se stesso. La cosa interessante è che anche i turchi, a parte quelli che magari sono stati incarcerati, anche, non so, intellettuali turchi anti-Erdogan, penso Emin Shafak, per esempio, la scrittrice, gente di questo genere, se ci parli, ti dicono che fondamentalmente Erdogan è un prodotto turco, cioè non è se tu parli oggi con un democratico americano, ti dice che Trump è un'aberrazione, dimostrando di non capire il proprio paese, peraltro. Se tu parli con un turco, anche con un turco anti-Erdogan, ti dice che io lo detesto Erdogan, diciamo, questo è il discorso, diciamo, che ti fanno, però Erdogan è profondamente turco. Quindi, cioè, la Turchia è, diciamo, un paese che esprime una soggettività anche strategica estremamente forte, ed è un paese in cui la pedagogia nazionale fa ancora il suo lavoro, cioè produce cittadini in qualche modo omogenei abbastanza da far sì che il paese, diciamo, esprima una sua soggettività forte, a prescindere addirittura dagli orientamenti politici. Questa la trovo una cosa estremamente affascinante, che spiega molto, tra l'altro, il modo in cui la Turchia, diciamo, faccia quello che fa.
Posso solo fare una domanda? Io mi colpisce molto il passaggio dalla Turchia laica, almeno per quello che sento alla radio, no? Come se ci fosse stato un passaggio dalla Turchia, da una Turchia laica sotto Erdogan a una Turchia invece musulmana religiosa.
No, allora, non c'è stato questo passaggio, c'è stato uno spostamento dell'accento da una Turchia a un'altra Turchia che però hanno sempre convissuto. La Turchia laica di Atatürk è fondamentalmente la Turchia dell'esercito e di alcune componenti, diciamo, più secolarizzate della società turca. Esistono, diciamo, soprattutto appunto da Atatürk in poi, dai giovani turchi in poi, hanno diciamo, preso piede e hanno convissuto con il resto. Che fa Erdogan, infatti, quando arriva? Smonta pezzo a pezzo le forze armate e rinomina generali e tutto quanto fedeli diciamo al suo apparato di potere e anche all'idea, diciamo, che lui ha dell'Islam nella società turca. Però attenzione, l'uso di Erdogan dell'Islam, appunto perché l'Islam sono tanti, l'Islam turco non è chiaramente l'Islam saudita, che non è a sua volta, diciamo, quello iraniano. Cioè l'uso dell'Islam che fa Erdogan è un uso estremamente strumentale. Cioè l'Islam nell'erdoanismo è fondamentalmente uno strumento di propaganda. Cioè la Turchia non le fa le guerre sante, tanto per essere chiari.
Quindi dopo
E lui tra l'altro ha come diciamo base elettorale, cioè se il Midwest è industrializzata, la base elettorale di Trump, l'Anatolia, quello che potremmo chiamare il bazar, che è questo termine che in molti paesi del Levante ma anche del Medio Oriente si usa per definire, anche lo usano anche gli iraniani per definire, diciamo, le fasce socio-economiche basse, no? Il bazar, quindi le fasce, diciamo, più disagiate anche di Istanbul, diciamo, della parte più cosmopolita della Turchia, ma poi anche l'Anatolia, cioè la Turchia profonda, sono la base elettorale di Erdogan. Quindi, diciamo, è anche quello, cioè l'islamismo è una grammatica comune che lui usa per parlare a questa gente. E dopodiché a Erdogan, almeno prima di fare male, beve alcolici documentatamente, perché insomma, siamo gente di mondo. E quindi c'è stato uno spostamento di accento da una Turchia all'altra Turchia, insomma, fondamentalmente la Turchia, mi spingo a dire questo in senso etimologico letterale del termine, questa Turchia è più democratica di quella di Atatürk, perché quella di Atatürk era fondamentalmente una Turchia che potrei definire strutturalmente golpista, cioè in cui fondamentalmente l'esercito era l'alfa e l'omega di tutto. Questa Turchia, diciamo, è l'espressione della pancia, cioè, diciamo, dello zoccolo demografico e sociale che vota Erdogan, che è quello per l'appunto soprattutto, ma non unicamente, anatolico, cioè il bazar in Anatolia e non. Paradossalmente, diciamo, se appunto concepiamo il termine come il kratos del demo, cioè il potere del popolo, beh, Erdogan è più rappresentativo. C'è niente da fare. Il che spiega tra l'altro la sua longevità, a prescindere, diciamo, dalle manovre tipo arrestare il sindaco, magari ritoccare un po' l'elezione, ma insomma lui fondamentalmente la maggioranza ce l'ha sempre avuto. Il che ci porta all'Iran. Allora, l'Iran è, diciamo, un paese... Allora, innanzitutto l'Iran soffre di un equivoco mostruoso che si porta appresso dall'errore clamoroso della crisi degli ostaggi durante la rivoluzione comunista, che li ha letteralmente fregati.
Jimmy Carter.
Perché diciamo, quella crisi degli ostaggi fu ormai, insomma, è anche storicamente appurato, qualche cosa che sfuggì di mano a Khomeini, che Khomeini non avrebbe voluto, e che diciamo, dipinse agli occhi degli americani l'Iran come la bestia nera. Da quel momento l'Iran è stato in qualche modo prigioniero di un ruolo che in realtà addirittura una parte non indifferente del clero khomeinista, diciamo, degli ayatollah non voleva, e cioè quello dell'antagonista ideale, diciamo, dell'America, che ha tutti i crismi: musulmano, è oltranzista, è terrorista, è oscurantista, e via dicendo. L'obiettivo del comunismo non era, come tra l'altro sverna in Francia, insomma, no? Per cui, tra gli altri paesi, per cui Francia, diciamo, Inghilterra, per cui, diciamo, era uno che l'Occidente lo conosceva anche abbastanza. L'obiettivo non è tagliare i ponti con l'Occidente o con gli Stati Uniti. L'obiettivo, diciamo, del comunismo è, diciamo, originariamente dare all'Iran, diciamo, una struttura e un'identità postcoloniale, lo Shah essendo la marionetta, diciamo, degli americani dal punto di vista iraniano, direi non solo. E questa operazione non prevede un antagonismo permanente con il grande Satana. Questa operazione prevede, diciamo, una rifondazione dello Stato iraniano, meglio, diciamo, persiano, quindi dell'Iran, diciamo, su una base di, fondamentalmente, se vogliamo usare il linguaggio del tempo, potremmo dire non allineamento. Cioè è un'operazione fortemente connotata in senso islamista, anche, diciamo, per le caratteristiche, diciamo, di Khomeini e del gruppo di potere che, diciamo, che porta avanti quell'operazione, ma, diciamo, che nel suo senso fondamentale è simile a quella di un Gandhi, di un Nehru, cioè è l'idea, diciamo, che questo paese deve essere messo in condizioni, diciamo, di fondamentalmente decidere per se stesso, sapendo anche di avere il petrolio e tutto quanto. Non va così. Gli iraniani se ne rammaricano un giorno sì e uno pure, in realtà, in camera caritatis. L'Iran ha una gioventù non demograficamente parlando esuberante come quella di molti paesi africani, perché, diciamo, è un paese a età mediana, non 48 anni come noi, ma, insomma, diciamo, più alta di molti altri posti, però con una gioventù comunque estremamente vivace, estremamente preparata. Io ricordo sempre in quel viaggio dell'aneddoto iniziale, una conversazione all'università di Teheran con una classe mista in cui le ragazze non avevano il velo, il cui professore era un maschio, un uomo, ma un professore di relazioni internazionali, aveva saputo all'ambasciata che stavo lì, mi chiama senza conoscermi, mi invita il giorno dopo, mi mette tra gli studenti e dice ai suoi studenti: fategli tutte le domande che volete e lui risponde. Questi studenti mi hanno fatto tutte le domande, tutte, anche sui costumi sessuali occidentali. Quindi l'Iran è anche questo, è anche questo l'Iran. Ed è un paese che ha in questo momento due problemi tra gli altri fondamentali. Vabbè, innanzitutto le sanzioni che soffocano l'economia e tra l'altro hanno creato un'economia parallela controllata dai Pasdaran, cioè dall'ala d'élite, diciamo così, dell'esercito, delle forze armate, che sono diventati fondamentalmente gli oligopolisti, cioè questi controllano anche attraverso le Bonniad, che sarebbero le fondazioni caritatevoli islamiche, che affondano, diciamo, la loro ragion d'essere nelle sure del Corano che predicano la carità e tutto quanto, sono diventati praticamente dei potentati economici. vissuti all'ombra dell'economia distorta alle sanzioni, quindi un potere che in realtà rema contro la normalizzazione, qualsiasi essa sia, perché questo chiaramente gli farebbe perdere quote di potere sociale ed economico. A prescindere da questo e dalla estrema frustrazione di questa gioventù che vorrebbe aprirsi al mondo ma non può, date le circostanze, diciamo, c'erano due grandi problemi, diciamo, dell'Iran in questo momento. Uno è interno e ha a che fare con la transizione al potere, cioè fondamentalmente il clero, come noi continuiamo a vedere questo e a immaginare, diciamo, rappresentarci questo Iran come una sorta di monolite teocratico, ma in realtà, ammesso lo sia mai stato, non è mai stato così, non lo è sicuramente oggi, perché quella generazione ormai è di 70-80 anni, diciamo, passeranno il timone tra un po', per forza di cose, e non hanno più l'influenza anche sociale che avevano un tempo.
Detto questo,
un attimo.
No, scusa, finisco. Scusa, sono interrotto.
Cioè, insomma, tanto per essere chiari, tanto per restare agli aneddoti, c'è un Iran ufficiale e un Iran ufficioso. L'Iran ufficioso è quello delle case private, in cui, ve lo racconto come aneddoto, io ero già sposato al tempo, una bellissima ragazza, diciamo, ti si spoglia davanti, tu dici no, veramente io sarei sposato. E lei dice, ah, ma perché? Voi occidentali vi fate questi problemi. Dopodiché, sempre in quella stessa serata, arriva il pasdaran che bussa alla porta per vedere che cosa sta succedendo, probabilmente chiamato da un vicino che sente il rumore. Il padrone di casa apre, mette in mano al pasdaran una bottiglia di, fondamentalmente, di grappa. Perché di grappa? Perché è bianca, quindi
certo.
Non è subito rossa come il vino. Pasdaran si prende la bottiglia e dice, a posto, e se ne va. Quindi l'Iran è anche questo. Alla generazione degli Ayatollah in realtà ormai sta subentrando una generazione diversa, quella per l'appunto dei militari, che sono in prospettiva la nuova generazione del potere in Iran, e questi, diciamo, hanno tra l'altro un po' qualche tabù in meno degli Ayatollah anche rispetto al confronto con l'America. Per esempio, gli Ayatollah, cioè il clero comunista, ha sempre ritenuto la bomba atomica un tabù. Cioè non si può fare l'atomica perché l'atomica porta il confronto con l'America a un livello eccessivo e noi non lo vogliamo. Pasdaran e altri componenti delle forze armate non si fanno assolutamente questi problemi, quindi facciamoci l'atomica se è questo che serve. E quindi, insomma, c'è questa transizione di potere in corso. L'altro grande problema dell'Iran che è legato a questo è che l'Iran ha impostato praticamente tutta la sua strategia di difesa, perché l'Iran in realtà si sente minacciato dagli Stati Uniti e non il contrario, sull'idea di esternalizzare la difesa. Cioè, dal momento che l'Iran sa perfettamente di non poter vincere un confronto diretto con gli Stati Uniti, che fa, e con Israele nemmeno in quanto coperti dagli Stati Uniti, che ha fatto soprattutto negli ultimi 20 anni, ha preso e ha portato fuori dai suoi confini la prima linea di difesa. Gli Houthi, Hezbollah, in Libano, Hamas, cioè tutte queste milizie armate dall'Iran avevano fondamentalmente come scopo fondamentale quello di rendere Israele e quindi gli Stati Uniti ricattabili, impedendo che quindi un eventuale confronto armato arrivasse sul territorio iraniano, quindi per guadagnare profondità strategica. Questa cosa è diventata un problema perché Hamas ha preso un'iniziativa che l'Iran, diciamo, non avrebbe assolutamente voluto, cioè quella del pogrom del 7 ottobre. E questo ha scatenato una rappresaglia iraniana che ha indebolito profondamente i clienti iraniani in giro per il Medio Oriente, Hezbollah, Hamas e via dicendo, li ha decimati. Poi è arrivato il collasso del regime di Bashar al-Assad in Siria, e quello è un altro problema ancora, perché la Siria era il corridoio, diciamo, territoriale di collegamento tra l'Iran e per l'appunto il Libano e diciamo, la Palestina, attraverso cui, grazie alla compiacenza di Bashar al-Assad, l'Iran poteva rifornire di armi queste milizie. Ora, appunto, a proposito del fatto che quella è una terra di paradossi, gli ex tagliagole di Al-Qaeda, la cui sigla HTS identifica oggi il governo della Siria, non di tutta la Siria perché non la controlla tutta, ma quello internazionalmente riconosciuto, è gente, diciamo, che ce l'ha essendo di estrazione fondamentalmente wahabita, ce l'ha, diciamo quindi araba, ce l'ha a morte con l'Iran, non vuole che l'Iran continui a essere influente in Siria come era prima, quindi fondamentalmente oggi gli ex di Al-Qaeda al governo in Siria sono i nostri grandi alleati contro l'Iran. L'Iran, avendo la Siria interdetta adesso, ha un problema enorme, che è quello che gli si è spezzata la linea di rifornimento praticamente a Hezbollah, Hamas e via dicendo. E questo spiega, tra le altre cose, perché in questo momento se tu parli con qualsiasi israeliano ti dice che loro, da un punto di vista strettamente militare, questa guerra la stanno vincendo, e di fatto hanno ragione. Poi, come direbbe Tacito, creano un deserto, lo chiamano pace, che in questo caso sarebbe la striscia di Gaza. Quello, diciamo, è un problema di natura sociopolitica che Israele sa bene esserci, ma che non vuole vedere in questo momento. Però da un punto di vista strettamente militare, effettivamente i proxies, diciamo, iraniani nella regione sono stati effettivamente ridotti all'omicino. E quindi l'Iran in questo momento si sente particolarmente insicuro, che è la ragione fondamentale per cui ha ripreso alla grande a arricchire l'uranio con la prospettiva dell'arma nucleare.
E cosa possiamo aspettarci, diciamo, nel prossimo anno, tanto per non andare troppo in là nel tempo?
Beh, innanzitutto che Israele continui senza pietà, diciamo, la sua campagna di eradicazione di Hamas, che se tu parli con molti militari israeliani ti dicono che è un errore.
Perché è un errore?
Per due ragioni. Innanzitutto perché Hamas, passatemi il paragone, è un po' come la mafia, cioè è un fenomeno sociale, oltre prima che militare e criminale. Quindi, diciamo, se tu pensi di sconfiggerlo solamente con l'operazione Strade Sicure, diciamo, hai capito male. Due, perché comunque logisticamente tutta la rete di tunnel di Hamas non è stata completamente sgominata, anche se è molto meno servibile di prima, il che vuol dire, diciamo, che questi possono continuare a farti la guerriglia. Non serve che ti seppelliscano di razzi, tanto il sistema antimissile iraniano, diciamo, li intercetta. Basta che ogni tanto ti tirino qualche cosa sopra a una fermata dell'autobus a Haifa e facciano 10 morti, per cui Israele, diciamo, si sente insicuro e l'opinione pubblica israeliana chieda la risposta. E tre, perché, diciamo, e questo i militari più accorti lo sanno, Israele sta allevando la prossima generazione di jihadisti, ovviamente, perché quando tu hai fatto 60.000 morti rispetto ai 1.200 che hai avuto, che sono comunque un'enormità, e le centinaia di ostaggi che hai preso, restituiti tra l'altro con quello show macabro di cui Hamas ha dato prova negli ultimi tempi, però insomma tu fondamentalmente hai creato un problema che tra l'altro non è tanto in Cisgiordania, perché la Cisgiordania ha un vantaggio, è periferica, cioè è vicina al confine, quindi tu ti espandi e questi a un certo punto li obblighi ad andarsene da qualche altra parte, esternalizzi il tuo problema, diciamo. E la striscia di Gaza no, ce l'hai là, e i palestinesi non li vuole nessuno, perché la triste realtà dei palestinesi è che stanno sulle scatole a tutti gli altri paesi musulmani dell'area. I giordani e i libanesi ti dicono che se ne sono presi già abbastanza e non li vogliono, ed effettivamente se noi guardiamo la quantità di profughi che storicamente Giordania e Libano ospitano già della prima ondata, cioè della Nakba, di quella del 48, e ci aggiungiamo tutti i profughi iracheni, afghani, siriani che questi paesi hanno accolto insieme alla Turchia, sono i paesi che di fatto hanno fatto da cuscinetto rispetto alla rotta balcanica, evitando che questi, diciamo, arrivassero qui, ti dicono noi abbiamo dato, peraltro.
E l'Egitto? Che loro?
L'Egitto, diciamo, è un paese. La chiusura del valico di Rafa, che è stato un po' uno dei simboli della gabbia in cui Israele ha rinchiuso i palestinesi poi bombardandoli senza pietà, è stata una chiusura voluta da Israele e voluta anche dall'Egitto. Perché il problema egiziano qual è? Già ci sono gli Houthi, cioè la milizia yemenita filo-iraniana che spara sulle navi che entrano nel Mar Rosso da sud, dallo stretto di Bab el-Mandeb, il che decurta il traffico nel canale di Suez, togliendo introiti fondamentali all'erario egiziano, perché Suez è una fonte di valuta pregiata enorme. In più, se i profughi gli debordano nel Sinai, che, diciamo, finisce sul Mar Rosso, praticamente tutto il sistema di Suez salta. Che Suez non è solo il canale, Suez è anche tutta l'area industriale, diciamo, a ridosso dei porti di Damietta, tutta quella roba lì, su cui l'Egitto ha puntato fortissimamente anche con capitali cinesi, tra l'altro, negli ultimi anni, per creare per l'appunto un sistema di transito, smistamento logistico e trasformazione di alcuni prodotti per incrementare fondamentalmente, intercettare maggiormente il valore aggiunto del traffico merce di Suez. A questo lei aggiunga che il Sinai, la penisola del Sinai egiziana, è abitata da tribù beduine, che sono quelle che poi fanno i traffici, diciamo, con Hamas, cioè che con i tunnel scavati sotto il valico di Rafah trafficano di tutto. Questi stanno buoni finché, diciamo, non gli vai a rompere le scatole fondamentalmente, cioè finché non gli insedi il territorio, diciamo, non gli comprometti troppi traffici e tutto quanto. Il governo egiziano ha sganciato diverse centinaia di milioni di dollari dall'inizio della guerra in, chiamiamoli, sussidi alle tribù beduine che erano rimaste a bocca asciutta non potendo più fare i traffici con Hamas, in un momento in cui venivano a mancare gli introiti di Suez, che lavora al 60%, e lì l'aiuto americano è stato fondamentale per l'Egitto, diciamo. I beduini, se non li paghi, sparano, cioè ti creano problemi al governo del Cairo. Quindi l'ultima cosa che gli egiziani, ma proprio l'ultima cosa che gli egiziani vogliono, è avere proprio i palestinesi là, proprio l'ultima. E infatti li hanno murati dentro.
E quella provocazione...
Sono isolati nel,
sì,
mondo?
Sì, quella provocazione che ha fatto...
Assolutamente. Ma il...
C'è anche un motivo storico di questo isolamento? O solo di opportunità?
Allora, diciamo che... E qui ritorniamo alla inesistenza della umma musulmana. Cioè... diciamo, dopo che i paesi arabi circostanti hanno perso, diciamo, diverse guerre con Israele, cioè 48-49, sei giorni e Yom Kippur, sono giunti alla conclusione che con Israele si campa, devi convivere. I palestinesi sono ciò che ti impedisce questo. Perché l'Arabia Saudita esitava già prima della guerra a entrare negli accordi di Abramo, cioè negli accordi di normalizzazione? C'erano, diciamo, due grandi ondate, Camp David, quindi Egitto e Giordania, che normalizzano le relazioni, e poi la grande posta della normalizzazione, diciamo, di Israele con il suo intorno è fare, diciamo, una pace e siglare una pace ufficiale con i paesi arabi. Dico ufficiale perché in realtà Israele ormai da anni con i paesi arabi è in una sorta di accordo piuttosto solido in funzione antiraniana, cioè le intelligence, gli eserciti, gli apparati militari, l'interscambio commerciale, l'interscambio energetico. Anche dopo l'episodio della Mavi Marmara, quando diciamo, le relazioni tra Turchia e Israele si sono estremamente raffreddate, e la Turchia è fondamentale per Israele perché dà il gas, Israele, diciamo reciprocamente, diciamo, in realtà fondamentali. Israele adesso dal punto di vista energetico, avendo scoperto i giacimenti offshore nel Mediterraneo orientale, però comunque in ogni caso, lì i paesi arabi, stiamo parlando di una ventina di anni fa, sono intervenuti, diciamo, per supplire all'ammanco energetico. Quindi di fatto Israele e paesi arabi, sebbene soprattutto i secondi continuino i regimi dei paesi arabi a agitare il feticcio del nemico, dell'entità sionista, diciamo, per tenersi buoni le piazze, in realtà fondamentalmente il modus vivendi l'hanno già trovato. Non lo possono ufficializzare perché, soprattutto in Arabia Saudita, ma anche negli Emirati, che sono i due grandi paesi, diciamo, del Golfo Arabo, il problema è che, diciamo, le piazze, specialmente le fasce socio-economiche più basse, nutrono ancora, diciamo, cioè i palestinesi sono ancora una sorta di tabù. Cioè, se tu molli completamente i palestinesi e sigli ufficialmente la pace con Israele, diciamo, hai rotto, hai violato un tabù, diciamo, che... Però guardi, io, a me mi è capitato, mi ricordo un evento a Kuwait City, quindi, diciamo, in Kuwait, una decina di anni fa, diciamo, patrocinato dai sauditi, dal Consiglio di Cooperazione del Golfo, che è questo organismo patrocinato dai sauditi. Cioè, se tu parlavi con... lì c'erano molti giovani imprenditori sauditi, gente, diciamo, di 30, 35, 40 anni. questi, e tu gli chiedevi, come ho fatto io espressamente, questi non gliene fregavano niente, ma proprio niente, niente. Quindi il dramma dei palestinesi, diciamo, è questo, cioè che sono un feticcio che tutti agitano.
Quella provocazione che ha fatto il tuo direttore alla Sette, che potrebbe essere noi europei ad accogliere i palestinesi?
Ma è una provocazione fino a un certo punto.
Appunto, no, ma è una provocazione interessante.
Ma, voglio dire, cioè io credo che l'Europa in questo momento, cioè c'è una cosa buona di un momento storico come questo, diciamo, è che ti obbliga a spogliarti, e come mamma ti ha fatto, a specchiarti e vedere chi sei. Dunque noi abbiamo coltivato, secondo me, come europei, e come europei intendo non solo come Unione Europea, ma direi anche soprattutto come opinioni pubbliche e anche leadership politiche europee, una concezione, credo, estremamente velleitaria di noi stessi. Cioè, fondamentalmente, di una parte di mondo talmente in pace con se stessa e con il proprio passato e con il resto del mondo, da poterci permettere di impostare, diciamo, il nostro rapporto con il mondo su basi solo e unicamente etiche, fregandocene completamente del rapporto tra mezzi e fini e della sproporzione tra mezzi e fini. L'Unione Europea potenza del diritto. A me al liceo hanno insegnato che lo jus e l'imperium vanno insieme. Il diritto è la codificazione dell'esistente. Poi, se sei Kelsen, se sei Kant, se sei Grozio, aspiri anche all'idea che il diritto plasmi la realtà. E in parte lo fa effettivamente, perché il diritto poi si applica ai rapporti sociali e li incanala chiaramente. Però soprattutto dal punto di vista internazionale, senza andare a scomodare Hobbes e via dicendo, cioè il diritto fondamentalmente codifica i rapporti di forza. Io, diciamo, questo non è un'opinione, secondo me è un dato di fatto. Cioè, che cosa vuol dire la potenza basata sul diritto? Ma se tu, cioè se il diritto non è sanzionato, non esiste. Cioè, se non esiste, se non ci fossero le forze dell'ordine, io potrei prendere qualsiasi di voi, malmenarlo, spogliarlo dei suoi beni e andarmene seriamente per la mia strada. Cos'è che mi impedisce di farlo? La famosa legge morale dentro di me, come diceva esatto, ma poi però pure la legge fuori di me, nel senso che io so perfettamente che se ci provo, verosimilmente, diciamo, il gioco non vale la candela, verosimilmente. Poi ci sono paesi in cui funziona meglio, funziona meglio. A livello internazionale, che cosa vuol dire la potenza basata sul diritto? Ma se non hai un esercito? Cioè noi ci siamo la cosa è veramente che io trovo fantastica, ma che in realtà poi è frutto dell'etero direzione a cui ci siamo di fatto condannati dopo il doppio suicidio delle due guerre mondiali, che ci ha privato della potenza militare, degli imperi coloniali e di tutto, diciamo, la pratica della potenza, non necessariamente da rimpiangere, ma comunque, diciamo, che io non prenderei e butterei nel cestino, diciamo, senza un minimo di riflessione, anzi non la butterei nel cestino per niente, perché è parte del nostro passato, e che noi abbiamo inventato, frutto di secoli di prove ed errori, tutta una serie di concetti che continuano a essere validi nella pratica internazionale, ma di cui noi ci siamo completamente scordati. Von Clausewitz, la politica e la considerazione della guerra con altri mezzi. Che vuol dire? Vuol dire, quando Obama viene eletto, una delle prime cose che fa, quando entra in carica, siamo nell'inverno del 2009, va a West Point, che è, diciamo, l'accademia che è un po' la fucina dei quadri dell'esercito americano, l'esercito delle forze armate, e parlando ai cadetti dice: l'esercito sostanzia la nostra diplomazia. Poi l'esercito lo puoi usare malissimo. In Afghanistan e in Iraq gli Stati Uniti l'hanno usato malissimo, hanno letteralmente sperperato, diciamo, un capitale politico, militare, economico, però diciamo quello resta valido. Cioè, se tu non fai paura a nessuno e non sei addirittura nemmeno in grado di difenderti, dovesse mai succedere, dovesse mai servire, ma chi ti prende sul serio? Se tu non padroneggi gli strumenti della potenza, ma chi ti prende sul serio? Andate a vedere oggi, cioè tutta questa roba qua, noi non la padroneggiamo per niente. Perché tutta questa roba qui nasce negli Stati Uniti, poi ci passa sopra la testa e arriva in Asia. Un continente così popoloso e capace come il nostro, che si accontenta di essere un mero mercato, sfidando tra l'altro le leggi dell'economia, perché se non produci a un certo punto o te le regalano le cose o i soldi per comprarle non si sa bene da dove le prendi, sì, il debito giusto. È un continente che, diciamo, che si arrende fondamentalmente alla marginalità. Cioè tu oggi hai gli F-35, ma se qualcuno a Norfolk in Virginia preme il bottone ti spegne il codice sorgente, gli F-35 non volano. Dice, potevi non comprarli? Sì, potevi fare un caccia, diciamo, di quinta generazione, siamo rimasti ai Tornado che sono stati concepiti alla fine degli anni 70. Dice, no, ma non ci servono, perché il mondo, diciamo, ormai la guerra appartiene al passato. Infatti. Quindi, è l'Eurofighter, diciamo, di una generazione fa. Adesso c'è il consorzio anglo-nippo italiano che dovrebbe fare l'altro oggetto, ma tanto lo fanno, diciamo, sono passati altri 20 anni, che tanti tempi di gestazione di quelle armi sono quelli. Allora, tutto questo per dire cosa? Che diciamo, noi abbiamo fondamentalmente rinunciato agli strumenti che servono a sostenere i nostri principi. Questo abbiamo fatto. Allora, sentire una chat, tra l'altro, vabbè, clamorosa, come dire, manifestazione di pressappochismo, la politica è in crisi ovunque, chiaramente, non solo da noi, però sentire, diciamo, un'amministrazione americana che ti definisce parassita è estremamente offensivo, però da un punto di vista prettamente strategico, diciamo che non è che siamo così lontani, del resto. La libertà di navigazione dei mari, no? L'avete sentita spesso, i mari, perché i mari, in base a cosa? Alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 78, mi sembra, benissimo. Dopodiché, se gli Houthi sparano, chi ti viene? Guardare la chat, diciamo, che è balzata agli onori delle cronache, cioè gli americani arrivano e devono mettersi a sparare sugli Houthi, perché noi non siamo in grado di farlo. Se noi, ex potenze coloniali, inglesi e francesi, decidiamo che sull'onda delle prime aeree arabe non ci possiamo far sorpassare dalla storia, quando alcuni libici si ribellano a Gheddafi, dobbiamo andare a sostenere Gheddafi perché siamo stati presi di sorpresa dalla Tunisia, presi di sorpresa dallo Yemen, presi di sorpresa dall'Egitto. No, in Libia non deve andare così, siamo noi che dobbiamo cavalcare gli eventi, non viceversa. Peraltro, leggendo male la Libia, perché lì non era la rivolta del popolo libico, i libici sono sempre stati molto bene, che se la passava malissimo erano gli immigrati sfruttati, diciamo, brutalmente del centrafico e tutto quanto, non è quella gente. Lì, diciamo, sull'onda delle prime guerre arabe, erano fondamentalmente i misuratini in armi che si erano ribellati contro Gheddafi, diciamo, perché nella classica dinamica tribale. Benissimo, andiamo lì. E per stanare un dittatore che disponeva di jet di fabbricazione italiana impolverati che non decollavano, perché l'esercito libico faceva ridere, ci sono voluti gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti non avessero dato l'appoggio, che non volevano dare, tra l'altro, sono stati costretti, perché francesi e inglesi, che sono gli unici, insieme all'Italia, eserciti degni di questo nome in Europa, da soli, le potenze nucleari d'Europa, da soli, non erano in grado di andare a stanare Gheddafi dal buco. Quindi ci sono voluti gli statunitensi. Cioè,
puoi spiegare meglio in che modo non eravamo in grado?
Semplicemente non avevamo le capacità di geolocalizzazione e di, diciamo, di missilistica, perché le cose, in questo caso, o prendi 10.000 soldati, li metti in Libia e tipo, diciamo, gli americani in Vietnam, li metti nei cunicoli, li fai morire fin quando non trovano che dati, oppure di avere sistemi di geolocalizzazione con cui ascolti il telefono e tutto quanto, e poi devi avere, diciamo, i sistemi di contraerea, la missilistica a lungo raggio, tutta questa roba qua che ti permette dal mare e dal cielo, diciamo, supremazia aerea e navale, diciamo, di neutralizzare così, e poi a quel punto andare lì a cose fatte, sapendo dove andare, perché è lo stesso modo in cui ci hanno messo più tempo perché era più difficile, ma hanno trovato Bin Laden. Noi queste cose ne possiamo fare, perché ci abbiamo i satelliti, non ce li abbiamo i satelliti, non abbiamo la forza navale sufficiente, non abbiamo la capacità di produzione di munizioni. Per ammissione dei francesi, se la Francia si trovasse a fare una guerra vera, sapete che scorte di munizioni ha? 3 giorni. Allora voi dite, vabbè, mo tutti parlano di guerra, è diventato di moda. Il punto non è questo. Diciamo, se sei veramente intelligente, ti armi per non fare la guerra, non per farla. Si dispace in parabellum, no? Poi non va sempre così, è vero, anzi. Però voglio dire, nel momento in cui ti salta il sistema di sicurezza collettiva garantito nel bene e nel male dagli Stati Uniti, perché di questo stiamo parlando, da Stati Uniti e Unione Sovietica con l'equilibrio del terrore fino al 91, e da lì in poi dagli Stati Uniti, diciamo che hai un problema molto serio, specialmente se gli Stati Uniti arrivano alla conclusione che fare i poliziotti del mondo non gli conviene più.
Posso chiedere una cosa? L'altra sera in... su accordi e disaccordi, ma non è importanza dove, Orsini, che è un buon personaggio.
Orsina, lo Orsini, storico Orsini, piace Orsini, molto. Orsini, Orsini, diciamo,
il professor Orsini, no? Ha detto che il destino degli stati europei è armarsi, ma armarsi per essere superiori ai paesi di confine, e faceva l'esempio, cioè non avendo le potenzialità, la potenza, nel breve e nel medio termine, anche se andasse avanti il discorso così, di riarmo per poter contrastare le grosse potenze, dovrebbe essere quello di poter essere superiori agli stati confinanti. E facevo l'esempio dell'Italia, cioè l'Italia dovrebbe essere armarsi per quel concetto di imporre con la forza i paesi confinanti, identificati in Egitto, Tunisia, Marocco e così via. Balzana questa idea?
Ma io non la capisco sinceramente.
Neanche
io
l'avevo capito, ve lo chiederei.
Non la capisco banalmente perché comunque, diciamo, voglio dire, nessuno di questi paesi ci minaccia direttamente.
Dov'è il nemico?
Esatto. Il problema è proprio questo. Dove cavolo sta il nemico? Cioè noi stiamo andando avanti a, diciamo, programmi in generale senza un fine strategico. Allora, abbiamo fatto la transizione energetica in fretta e furia, pensando, diciamo, che il mondo fosse un posto a bocce ferme. Nel momento in cui scoppia una guerra e ti tagliano 2 tubi, sei nel panico e riapri le centrali a carbone. Ah, non è il modo di fare politica energetica, non è una politica questa. Poi ci siamo detti che allora dovevamo diciamo che tutta questa cosa qua la dobbiamo trasformare nel riarmo europeo. Sì, ma per cosa? Per cosa?
Perché stanno creando il nemico.
Non è che lo stanno, a prescindere da questo. No, il Russia, problema è proprio
la
questo.
La Russia non ha le potenzialità. Se in 3 anni non è riuscita a chiudere il discorso ucraino, penso un po' che potenzialità potrebbe avere. No,
il problema, non è che qualcuno ti crea un nemico ad hoc. Il problema non è creare il nemico ad hoc. Guardi, poi gli dirò anche un'altra cosa. Anche le dietrologie che dicono no, perché tutta questa storia serve per l'industria delle armi, perché è un modo... Guardi, i ritorni di filiera dell'industria delle armi sono relativamente limitati rispetto ad altri. Vero, le filiere delle armi sono complesse, quindi acciai, plastiche, esplosivi, quindi chimica, elettronica ormai molto, sì. Però tra l'altro molte di queste cose non le produciamo più. L'80% dell'acciaio mondiale lo fa la Cina.
Elettroniche sono assenti.
E nell'elettronica non ci stiamo, quindi manca a dire che, cioè, tu finisci per fare. No, il problema, però, per me il problema non è il riarmo in sé, il problema è il riarmo per cosa? A me è quello che mi preoccupa. Per cosa? Quindi dalla transizione energetica tutto e subito siamo passati al riarmo tutto e subito. Sì, ma per cosa? Perché al di là del. No, allora qui diciamo si aprirebbe un discorso, diciamo, che. Okay.
scusa se
ti... No, no, ma figurati, ma allora, diciamo, i tedeschi, innanzitutto pure loro astrategicamente lo stanno facendo, perché allora qual è il problema fondamentale? Sta roba costa un sacco di soldi e ti mette in mano degli strumenti che comunque creano un potenziale offensivo, quindi diciamo che potenzialmente ti rendono il mondo meno sicuro. Quando è che lo rendono più sicuro? Lo rendono più sicuro se tutto questo lo finalizzi a, diciamo, un'idea, una strategia, e quindi a un'idea di sicurezza. Ma questa idea di sicurezza deve avere chiaro per cosa tu ti stai armando, contro chi, a favore di chi, e quali sono i casi in cui tu sei in grado di usare, vuoi usare le armi. Cioè, tanto per essere chiari, dal momento che mi sembra che nelle nostre società la guerra non la voglia fare nessuno, anzi, non è che non la voglia, nemmeno gli ucraini la vogliono fare e nemmeno molti russi, tanto è vero che sono scappati a gambe levate soprattutto da Mosca e San Pietroburgo, ma non siamo disposti. Allora, se tu ti armi, se tu armi un paese come l'Ucraina e l'Ucraina viene invasa dalla Russia, quelli combattono. Se noi ci armiamo fine dente, ma poi per ragioni demografiche, per ragioni di mentalità, così, non siamo più, e noi forse non lo siamo mai stati, un popolo marziale. Benissimo, che ci fa queste armi? Nella migliore delle ipotesi sono uno spreco di soldi che non ci possiamo permettere, perché comunque queste cose le fai a debito. E quindi hai delle ricadute poi sociali, perché da qualche parte quei soldi, dal momento che non hai grasso, troppo grasso da tagliare, li devi togliere. Nella peggiore delle ipotesi, tu quelle armi alla prima occasione utile le prendi e le metti in mano a qualcuno affinché combatta per te. Ma se quel qualcuno è uno che combatte veramente, tipo gli ucraini, tu hai creato una situazione di stabilità che poi ti torna in faccia. Il paradosso è che ci vuole uno come Trump per finire una guerra come l'Ucraina. Perché badiate bene che lo schema, diciamo, di Biden, ma anche dello svedese, del polacco, dell'inglese di turno, è che noi dobbiamo combattere la Russia fino all'ultimo ucraino. Dal momento che loro vanno a morire, con le nostre armi e con i nostri soldi, fantastico. Dopodiché sei ignavo, sei inane, perché, diciamo, non armi gli ucraini quel tanto che basta dare la spallata perché c'è paura della reazione nucleare e tutto quanto, trasformi questa cosa in una guerra d'attrito, metti a soqquadro il quadro di sicurezza europeo, che senza la Russia non esiste, perché la Russia è parte integrante dell'equazione di sicurezza europea, come le menti americane, tipo i vari Kissinger, Brzezinski, via dicendo, Kennan, avvertivano già negli anni 90, ma nessuno li ha ascoltati. E, diciamo, ti trovi a un certo punto un nodo di Gordio. Chi lo taglia quel nodo di Gordio? Uno come Trump, perché uno come Trump è quel tipo di politico che ha la faccia per arrivare e dire: sapete che c'è? Ci siamo sbagliati.
Ci siamo, scusa?
Ci siamo sbagliati. Cioè, sapete che vi dico? Da questo punto di vista viva Trump. Il suo ruolo storico sarà alla fine questo. Porre fine, diciamo, a un disastro.
Ma tu hai detto una cosa pragmaticamente corretta.
Però attenzione, se tu domani, quindi queste armi, per esempio, le metti in mano a, non so io, una fazione siriana contro l'altra, perché quella fazione secondo me sono i buoni, crei un altro Afghanistan in Siria.
Quello che
volevo, come dire, dice,
no, no, stiamo parlando, cioè, forse il mio sarà un discorso utopico, ma non è il vero senso della parola, perché si vis pacem parabellum, di epoca romana, okay? Che però loro effettivamente nei loro convini geopolitici a pace per 30 anni l'hanno, sono riusciti ad arrivarci, no? L'imperatore Augusto forse è stato l'unico che è riuscito a garantire 40 anni di pace in questo sistema lì. E il discorso utopico qual è? È possibile che bisogna pensare sempre a fare la guerra, sempre ad armarci, sempre correre dietro a queste ansie belligeranti, senza trovare un modo come riuscire a sconfiggerla? E il modo c'è, perché noi europei, al contrario degli americani, abbiamo una storia, abbiamo una democrazia che ci siamo conquistati, tutti i motivi del 48, tutti i motivi rivoluzionari che hanno portato poi effettivamente ad avere questo grande dono per la democrazia, che effettivamente è l'antivirus eccellente contro le pace. Quello che dico io, cosa manca a questi popoli che stanno intorno all'Europa per arrivare a una democrazia vero e proprio. Cioè, cos'è che non gli fa decolare? Perché è vero che loro non devono imitare gli occidentali, perché loro hanno una cosa molto preziosa che è il tempo. Siamo perfettamente raggiunti, d'accordo? E ne dobbiamo mai imporre i nostri modi. Ma secondo me la libertà, che è un bene prezioso, è un bene oggettivo, non è un bene soggettivo, ed è un bene soprattutto che assicura un mondo di pace. Ma cos'è che manca a questi popoli? All'Iran, all'Afghanistan, a tutti quei popoli che sono dittatoriali, per esempio, dei conti.
Allora, innanzitutto, diciamo, a molti di questi paesi manca la forma di Stato nazionale come frutto di un'evoluzione spontanea e non qualcosa imposto artificialmente da noi. Quindi molti di questi paesi sono ingabbiati in forme istituzionali che in realtà storicamente non gli appartengono, con confini anche artificiali molto spesso che creano problemi, vedasi per esempio Arabia Saudita e Yemen. Ma a parte questo, ma lei è veramente sicuro che siamo noi europei campioni della democrazia? Innanzitutto le ricordo sommessamente che la democrazia più antica del mondo sono gli Stati Uniti, non siamo noi. Punto primo. Punto secondo. L'Europa, sì, è figlia di Ventotene sicuramente, da un punto di vista ideale, ma da un punto di vista pratico è figlia del piano Marshall. Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti non rifanno l'errore non fatto da loro, ma diciamo avallato da loro, vedendolo fare ai britannici e ai francesi soprattutto, cioè quello di umiliare l'avversario e vessarlo in modo tale da fargli, da farlo diventare revisionista e revanchista. Per essere chiari, se lei prende le conseguenze economiche della pace, il capolavoro di Keynes, lui lo scrive di getto tra il 19 e il 20, dopo essere stato un delegato per la delegazione britannica alla conferenza di pace di Versailles, e lì lui riprende la massima di Tacito: stanno creando un deserto, lo stanno chiamando pace, e lui riferisce alla Germania, a cui si chiedono riparazioni di guerra tali, per cui la Repubblica di Weimar si schianta anche sotto il peso di quello, e tutti i moti rivoluzionari che avevano già investito fatto vedere la loro forza nella Russia dell'ottobre durante la prima guerra mondiale, quindi le varie Rosa Luxemburg e tutto, e via dicendo. Allora, dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti non fanno questo errore, e tra le varie cose che fanno dicono: benissimo, voi europei dovete essere disarmati perché ogni volta che vi armate vi fate la guerra, dopodiché la difesa ve la diamo noi. Non gratis, chiaramente, ovviamente. Non ci scordiamo che gli Stati Uniti dal 45 in poi fanno questo anche in chiave di interesse nazionale, cioè di sicurezza di se stessi e di, quindi, esportazione anche del loro modello commerciale, finanziario e del resto del mondo. Però la ratio strategica è: voi ve ne state buoni e ai Panzer sostituite il Deutschmark, cioè fondamentalmente noi vi paghiamo la difesa e quelle risorse che fino adesso voi avete usato per proteggervi gli uni dagli altri, perché non ci scordiamo che le guerre normalmente nascono da una sensazione di vulnerabilità. È quello normalmente che scatena la guerra. Quando c'è una sensazione di insicurezza, lì normalmente qualcuno fa il passo. Quelle risorse che voi non spendete più per la difesa, ve le mettete nel settore civile, di fate i vostri welfare, che il mondo vi invidia, almeno al tempo, ancora adesso. Se c'è una cosa su cui negli Stati Uniti concordano tutti, pure nel clima di semiguerra civile che è oggi la politica americana, è che noi dobbiamo pagare di più per la nostra difesa. Perché questo schema degli americani che fanno per noi è uno schema tarato sul mondo che non esiste più. Allora, qual è il punto fondamentale? Smettiamo di raccontarci che l'Europa è figlia di quanto siamo illuminati e del nirvana che abbiamo raggiunto grazie alla nostra plurisecolare storia di guerra e di religione, che ci hanno finalmente fatto capire, di religione in senso lato, che ci hanno finalmente fatto capire che la guerra non serve. No, l'Europa come la conosciamo è figlia della acquisita consapevolezza di alcune elite, tra l'altro anche numericamente piuttosto esigue in Europa dopo la seconda guerra mondiale, e poi di una potenza egemone, in questo caso gli Stati Uniti, che dicono benissimo, allora adesso questi belli ideali ve li facciamo mettere in pratica, però diciamo con i nostri mezzi. Ed è lì, del resto, guardi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che come noto è quello che leva gli Stati Uniti dalla Grande Depressione, perché il New Deal da solo non ce l'avrebbe fatta, sono le commesse belliche che pongono fine alla Grande Depressione, come fiumi di diciamo inchioste analisi economiche, politiche, dicendo, hanno documentato in decenni di studi. Gli Stati Uniti facevano il 50% del PIL mondiale, cioè metà dell'economia del mondo erano gli Stati Uniti.
Quando? Alla fine della...
Fino all'inizio del nostro miracolo economico, fino a metà degli anni 50. Noi risorgiamo e gli Stati Uniti si mettono a importare da noi.
Noi Italia, intendi, no?
No, noi Europa.
Europa.
Cioè, gli Stati Uniti non è che aprono il loro mercato a noi solamente perché gli piacciono le cose che noi facciamo, ovviamente anche, ma lo fanno perché il punto è che con il legame commerciale tu crei una fonte di ricchezza del tuo ex nemico che te lo trasforma in alleato. Questo schema, tra l'altro, guardate che gli Stati Uniti lo applicano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda all'universo mondo, ed è lì che gli arriva il problema cinese, perché loro questo schema lo applicano a tutto il mondo. Nel 2001 la Cina entra nell'Organizzazione Globale del Commercio e lì poi salta il banco, perché praticamente gli Stati Uniti non ce la fanno a reggere il peso di tutto questo. Però gli Stati Uniti, voglio dire, come ogni egemone che si rispetti, fa il suo porco interesse. Del resto, se stanno trascinati in due guerre mondiali, dopo la seconda dice vabbè, adesso diciamo le condizioni che ho detto io, diciamo che forse avremmo fatto la stessa cosa. Però lo fanno fondamentalmente sulla scorta di una concezione dell'egemonia, che è una concezione che impone basi militari, ne sapete qualcosa, atomiche, però dà anche molto. Secondo me uno dei problemi fondamentali europei attualmente è che gli europei dell'est e noi viviamo due fasi storiche completamente differenti. Se tu parli con un polacco, oltre ad avere paura della Russia, cioè perché questi paesi producono governi tipo i Kaczynski in Polonia, Orbán in Ungheria? Perché se tu poi vai a parlare con questi, questi dicono attenzione, noi non è che siamo in Europa per fondere la nostra sovranità, diciamo, e fare la casa come europea. Noi siamo qui perché questa è l'altra faccia, quella civile, della garanzia americana, quella militare essendo la NATO, contro la Russia. Il nostro obiettivo dell'integrazione occidentale, civile e militare, Unione Europea e NATO, che infatti questi paesi perseguono più o meno nello stesso periodo, la metà degli anni 90 e la metà degli anni 2000, non è quello di dissolverci, è quello di garantirci una sovranità che abbiamo ritrovato adesso e che non molliamo. Quindi perdere la guerra dalla parte giusta è molto importante. È molto importante. Dal momento che quelli l'hanno persa dalla parte sbagliata, se lo ricordano ancora molto bene, e appena hanno avuto la possibilità, America. Quindi, diciamo, noi, secondo me, dovremmo anche dismettere, diciamo, i panni di quelli che dettano le
che insegnano la democrazia.
Perché, tra l'altro, vista dal punto di vista americano, è una forma di parassitismo intellettuale, prima ancora che politico, militare o economico. E questo, diciamo, è con Trump, diciamo, questa cosa te la dicono in faccia, ma la pensano da 20 anni almeno.
L'egemonia di cui parlavi tu, poi dopo mi sarebbe l'egemonia, tu hai fatto un cenno, un gesto, e hai detto una cosa. Hai fatto un gesto quando hai mosso il telefonino, no? Dici, questi qui, la tecnologia ci passa sopra la testa, no? La tecnologia americana.
E la produzione... Salvo che qualcuno di voi abbia un Nokia, un Alcatel in tasca, la, un Brondi.
No, ma l'egemonia nel campo dell'elettronica, non della produzione, nel campo dei diritti, dei brevetti,
è
americana, perché è americana, perché adesso TSMC, che è la più grande fab mondiale di circuiti integrati, perché il potere lì, senza l'America non può produrre quello che produce, perché TSMC produce su licenza americana.
Non solo su disegno oggi americano.
Ah sì, esatto. E adesso infatti ci stanno portando gli Stati Uniti,
ci stanno provando.
La Cina non riesce ancora a raggiungere,
no, ma
ci sta avvicinando, ma ti assicuro, se leggi quella, l'avrai letto quel libro di, come si chiama, quello americano sulla, bravissimo,
sì, sono
un vecchio ingegnere elettronico, quindi ancora mi ricordo qualcosa, no?
Allora, la Cina non riesce ancora, la Cina ormai ha raggiunto...
Ti completo il discorso, comunque rimane quella predominio sull'elettronica di progettazione, e quando la debolezza europea, quando si parla di riarmo, è un'altra frase che tu hai detto, non avendo quella tecnologia, il nostro riarmo parte male, perché senza quella tecnologia noi non possiamo riarmarci, perché al di là dell'acciaio, importantissimo, al di là delle plastiche, importantissimo, che potremmo fare ancora noi non abbiamo l'elettronica. Quindi la tecnologia nostra dipende comunque da un terzo.
Abbiamo dei pezzi della filiera elettronica, senza le macchine di ASML, degli olandesi, però sono macchine olandesi, non sono europee, cioè gli olandesi se vengono stretti.
Sì, ma quelle per
non è che mettono per ASML delle, mette la fabbrica.
Per la parte degli UV, per la parte della FIB, sì, sono americani, diciamo, allora, ma sono di proprietà americana. Adesso.
Queste sono filiere estremamente complesse.
Non l'ha comprato di stagione, l'ho comprato.
Queste sono filiere estremamente complesse, diciamo che nessun paese domina completamente, non fosse altro perché tra l'altro le materie prime stanno un po' dappertutto, così la Cina ha un semi-monopolio tra l'altro, però fondamentalmente noi partecipiamo molto meno nel complesso di altri, cioè i grandi produttori, Intel, Nvidia, Apple, per quanto riguarda gli americani,
TSMC, Qualcomm,
Infineon, diciamo, noi abbiamo poca roba, abbiamo, diciamo, roba tedesca, tipo Infineon, così abbiamo, però il grosso sono lì, Samsung, e roba, quindi Corea del Sud, cioè, per l'appunto c'è Singapore, c'è Taiwan, e poi c'è, diciamo, appunto, europei e giapponesi dominano alcune parti fondamentali della filiera, sicuramente, diciamo, sono delle nicchie.
La filiera produttiva, non progettuale.
Sì, però... diciamo che, e qui diciamo arriva al discorso della Cina, cioè come tu sai, essendo un ingegnere, diciamo, vabbè, insomma, l'ingegnere resta sempre un ingegnere, e diciamo sulla cresta dell'onda tecnologica ci si sta fino a un certo punto, diciamo, poi normalmente queste tecnologie si socializzano, diciamo così. Che è un po' quello che sta succedendo con la tecnologia elettronica. Adesso chiaramente gli Stati Uniti, con le restrizioni all'export e tutto quanto, puntano a ritardare, diciamo, questa cosa, però questa cosa riusciva molto bene con l'Unione Sovietica, che non è mai stata, la Russia non è mai stato un paese manifatturiero.
Ci ha provato, ma non c'è riuscito.
Dal momento che i cinesi sono un paese manifatturiero, diciamo, tra l'altro sono molto capaci.
Ma anche di menti preparate negli Stati Uniti stessi.
In generale.
Le università sono americane, no?
Veramente non so se lei ha mai visitato un'università, diciamo, della Ivy League, tra virgolette, cinese, ma loro adesso hanno dei campus, diciamo,
Sì, adesso.
Capito, ma diciamo, nell'arco dei prossimi 10 anni loro faranno i chip da 3 nanometri che adesso non sanno fare, quindi diciamo, il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che tu puoi sempre essere un pochino avanti, però diciamo la distanza della frontiera tecnologica tende comunque ad accorciarsi. Cioè, voglio dire, negli anni 60... a metà degli anni 50 il cotone che facevano gli Stati Uniti non faceva nessuno. Oggi, tra 20 anni, il grosso dei chip, cioè i chip per il grosso delle applicazioni civili e militari, fatti in Cina o fatti negli Stati Uniti o fatti a Taiwan, dal punto di vista qualitativo e probabilmente anche quantitativo, sarà più o meno la stessa cosa. Quindi diciamo, questi monopoli non li chiedono.
Non sono d'accordo, ma discutibile, cioè, anche da parte mia, anche quello che dico io è discutibile.
Huawei.
Non sono molto d'accordo, ancora una
volta.
Huawei. Io ho 2 figli in America, questo non vuol dire, e lavoro nel campo dell'intelligenza artificiale. Tu vedi anche l'intelligenza artificiale sviluppata dai cinesi, tu sai che non è basata sull'hardware di Nvidia,
certo.
È un software che,
pesca dalla
ChatGPT del resto, no? Quindi stanno ancora molto indietro, perché 5 anni nell'elettronica sono un secolo nel cotone.
Sì.
Però è tutto da verificare.
Del resto i giapponesi avevano questa condizione negli anni 60.
Hanno perso la battaglia.
Per altre ragioni.
Luca, io ringrazierei moltissimo Fabrizio.
Bene, grazie a tutti.
Appassionata.
Grazie. innanzitutto un complimento, perché lei di persona vale 100 volte che su Limes, su YouTube, che pure vale tantissimo anche.
Beh, su Limes, su YouTube, se fai una cosa da un'ora e tre quarti ti sparano.
Una secchissima domanda, un sì o no, ha fatto la C9, si sarà capito forse dal commento col fatto che io seguo Limes da un sacco di tempo e insomma... Ecco, ho diciamo nel mio piccolo un background per capire in modo che lei possa tagliare e rispondermi in 10 secondi senza fare tutte le
Okay.
L'Europa è la perla dell'impero. Il continente con grandissima capacità, ne ha accennato anche lei poco fa, che però c'ha i chips che gli volano sopra la testa. Ma siamo ancora a perla dell'impero, siamo ancora veramente, siamo invecchiati tantissimo, eccetera.
Cioè, siamo nel forziere.
Io non ho capito se siamo messi, quanto mai siamo messi da questo punto di vista. Grazie. Perché è vero che non è il secolo asiatico, però non è neanche il secolo europeo.
Io credo che noi siamo messi mediamente abbastanza male, ma che non siamo disperati. Quello che serve è ritrovare il modo di liberare le risorse che abbiamo. E questo tu lo fai, diciamo, se ritorni a fare delle politiche che premiano le forze produttive, cosa che non abbiamo fatto in molti tempi. Quindi, diciamo, il mercato unico è fondato sull'idea che tu puoi fare la concorrenza fiscale, quindi c'hai i paradisi fiscali, diciamo, inglesi, lussemburghesi, irlandesi, ma non puoi fare politica industriale perché quei sono aiuti di Stato, perché sono brutti. Diciamo, fino adesso, cioè, con questa mentalità, mentre gli Stati Uniti, i cinesi, gli aiuti di Stato li facevamo, non li facevamo, o li facevamo in maniera molto distorta, tipo salvando le banche, salvando la Grecia perché le banche erano esposte verso di là, perché gli facevano il credito al consumo per fargli comprare Mercedes anche se saranno tutti e non se ne potevano permettere. Diciamo, questo non è politica industriale, questa è la partita di tre carte, è una partita di giro. Se invece torni a fare politica industriale, allora magari ti metti nelle condizioni. Chiaramente non è che torni great again, diciamo, cioè non è che torni a fare tutto quello che l'Italia faceva sotto scala negli anni 60, perché diciamo non regge più quel tipo di... Cioè non ti puoi mettere a comprare con i cinesi facendo il cinese, o meglio con i vietnamiti ormai facendo il vietnamita, però io direi, diciamo, che i margini ci sono. Ovviamente, diciamo, sono treni che poi se lasci andare troppo non torna, nel senso, se tu disimpari completamente, diciamo, cioè esci da intere filiere o non ci entri proprio, e poi, diciamo, accumuli ritardi che poi sono difficilissimi da recuperare. Però, cioè, noi il know-how ce l'abbiamo ancora molto, però non lo puoi lasciare uscire. Insomma, il caso tedesco è clamoroso, cioè il paese dell'auto che non vede l'auto elettrica, cioè, questo è proprio un caso da manuale proprio di economia. Cioè, tu,
manuale, scusa?
Di economia, il paese dell'auto che manca la rivoluzione dell'automobile, più di così, e quindi devi toccare i dati sul diesel. Cioè, ragazzi, va bene,
grazie
a tutti,
un applauso.